tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, intanto buona Pasqua.
Buona Pasqua anche a voi.
Ma come si vive in Italia questa Pasqua del Giubileo?
Ma è una Pasqua un po' sottotono, diciamo, perché tanto il Giubileo si sta rivelando una delusione rispetto a quelle che erano le aspettative, perché naturalmente qui siamo ancora sotto effetto degli attentati di Parigi di novembre, poi naturalmente adesso il ricordo, l'effetto degli attentati di Parigi è stato alimentato e portato addirittura proprio allo spasimo da questi ennesimi, ultimi attentati di Bruxelles, che hanno secondo me molto peggiorato il clima anche in Italia, per una serie di ragioni, perché intanto moltissimi italiani lavorano a Bruxelles, quasi tutti hanno degli amici, dei parenti che in qualche modo o lavorano a Bruxelles o sono comunque legati alle istituzioni europee, quindi la preoccupazione per quello che è successo a Bruxelles addirittura per certi versi è quasi più forte di quella di Parigi, perché qui in Italia si sente quasi più la vicinanza con Bruxelles che quella con Parigi, al di là del fatto simbolico, cioè di Bruxelles che è un po' la città, la capitale dell'Europa in qualche modo, quindi in questi ultimi giorni le misure di sicurezza si sono ulteriormente rafforzate, quindi c'è un clima sempre più teso, sempre più di paura, di spavento, di preoccupazione, si vedono i visi delle persone che prendono la metropolitana sempre preoccupati, tesi, tutti che guardano intorno per vedere se ci sono facce sospette, pacchi misteriosi che potrebbero esplodere, insomma è un'atmosfera di preoccupazione e di paura che si sente palesemente, quindi in questo senso la Pasqua che non è più come è sempre stata la festa della resurrezione ma anche la festa dell'inizio della primavera, un po' il freddo che è tornato a colpire il paese in questi ultimi giorni, una specie di coda dell'inverno, di un inverno che peraltro non c'è neanche stato perché è stato un inverno con temperature straordinariamente miti, ma insomma al di là di questo non si sente quell'atmosfera un po' così di gioia, di attesa che aveva sempre accompagnato la Pasqua negli anni passati e che quest'anno avrebbe dovuto essere ancora più forte a causa del Giubileo.
E parliamo appunto degli attentati di Bruxelles. Nei giorni scorsi si sono riuniti i ministri degli interni dei paesi europei per fare il punto sulla situazione, ma c'è da chiedersi cosa è possibile fare per prevenire altri attacchi del genere?
Vedremo, perché in realtà non è una cosa che si può risolvere da un giorno all'altro né con delle singole misure. Bisognerà coordinare l'attività di tutti i paesi e all'interno di tutti i paesi di vari settori che si occupano della sicurezza. Ora, per fare un esempio, è venuto fuori con una certa evidenza il fatto che non c'è stato coordinamento dell'intelligence tra i Paesi Bassi e il Belgio, perché uno dei terroristi implicati in questo ultimo attentato era passato dall'Olanda, proveniente dalla Turchia e era una persona sospetta per quanto fosse stato arrestato per reati comuni e non legati al terrorismo, ma comunque era una persona sospetta, ma diciamo che questi elementi di sospetto non erano stati comunicati dai Paesi Bassi al Belgio, probabilmente forse anche non solo per una mancanza, diciamo così, di coordinamento tra corpi dello Stato, ma anche probabilmente per ragioni politiche legate al fatto che in Belgio, come sappiamo, è diviso tra Valloni e Fiamminghi. I Fiamminghi fanno quasi più riferimento ai Paesi Bassi che al Belgio francese, diciamo così. Ecco, questo tipo di rivalità che possono ostacolare la ricerca di contromisure contro il terrorismo, appunto, deve assolutamente finire. Ci vuole appunto un coordinamento tra le polizie e i ministeri degli interni di tutti i paesi e naturalmente ci vuole una politica assolutamente comune per quello che riguarda l'immigrazione, anche per la parte che riguarda la prevenzione e la sicurezza legata ai flussi di immigrazione. Questo secondo me è fondamentale da una parte, ma non è certamente questo sufficiente, perché per esempio occorre un maggiore controllo sui movimenti finanziari, perché naturalmente per organizzare azioni come quella di Bruxelles occorre una rete capillare, ma anche una forte disponibilità di risorse economiche che passano naturalmente attraverso le banche e i movimenti finanziari. Ecco, anche qui occorre che ci siano dei filtri, dei controlli, come del resto è stato fatto qui, per esempio noi in Italia, contro la mafia, contro il terrorismo. Se si vuole, si decide di farlo, si può fare un controllo molto più efficace sui movimenti finanziari sospetti, e questo è un altro aspetto, ma credo che poi quello fondamentale sia quello che occorre fare sul piano culturale, quindi una forte azione di informazione, di convincimento e di integrazione, che naturalmente deve partire dalle scuole primarie, quindi un forte lavoro culturale che va fatto soprattutto sulle nuove generazioni di immigrati, quindi sulle seconde generazioni di immigrati, sui figli degli immigrati, affinché all'interno dello stesso mondo musulmano, anche se di seconda generazione, che nascano quegli anticorpi, quelle forze in grado di opporsi soprattutto culturalmente alla grande tentazione che viene dall'integralismo, dal fondamentalismo islamico, e che purtroppo ha attecchito anche nei paesi occidentali, come è sempre più evidente. Ecco, il grosso del lavoro secondo me va fatto sul piano culturale.
Il grosso del lavoro va fatto sul piano culturale, ma intanto c'è sempre la paura di altri attacchi. Ma ora voltiamo pagina. Barack Obama, dopo Cuba, è andato in Argentina. La presidenza di Obama si sta avviando verso la conclusione con incontri e iniziative diplomatiche molto importanti. Con quale risultato, secondo lei?
Ma sulla visita a Cuba direi che il risultato è di ordine storico, perché dopo 80 anni dall'ultima visita di un presidente americano a Cuba, il fatto che lui sia tornato lì apre veramente una nuova stagione nei rapporti tra Cuba e gli Stati Uniti, una nuova stagione che secondo me gioverà non solo agli Stati Uniti, perché naturalmente un'apertura, il fatto che non ci siano più queste rigidità, molto spesso anche di carattere ideologico, insomma secondo me è un fatto positivo, soprattutto di fronte alle tentazioni anche qui che vengono dalla cultura che sta dietro personaggi come Donald Trump, candidato alle prossime elezioni presidenziali. Ma direi che poi soprattutto da avvantaggiarsi sarà Cuba, innanzitutto perché si aprirà un nuovo flusso turistico dagli Stati Uniti a Cuba e si apriranno nuovi traffici economici e commerciali, quindi con tutto vantaggio di Cuba. E secondo me questa apertura da parte di Obama prelude anche a una nuova stagione all'interno proprio del regime cubano, che come sappiamo è un regime di tipo autoritario che ancora rinchiude gli oppositori nelle patrie galere. Secondo me con la fine, il tramonto dei fratelli Castro, ci sarà una progressiva apertura, e poi secondo me ormai la sopravvivenza di regimi così chiusi anche sul piano ideologico, sul piano economico, sul piano politico è destinata a essere proprio superata dalla storia. Ecco, questa secondo me è la grande eredità che ci lascia Obama, mentre il resto del viaggio in Sud America rientra nella, diciamo, ordinaria amministrazione di un presidente che probabilmente non fa che completare un giro di viaggi e di rapporti che era stato programmato da tempo. Ecco, ma quello a Cuba rimarrà secondo me il vero punto di svolta dell'amministrazione americana, una delle eredità che Obama lascerà al presidente che verrà dopo di lui.